Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Nuovi accordi sui dazi annunciati dagli Stati Uniti con alcuni paesi asiatici. Ancora nessuna novità per la Svizzera. Intanto l'India chiede un'intesa equa dopo la pesante quota del 25% fissata dalla Casa Bianca. Il dramma di Gaza nella regione, di nuovo l'inviato speciale statunitense Witkoff per sbloccare la situazione. Anche il Canada annuncia per settembre il riconoscimento dello Stato di Palestina. Tratta di esseri umani in Svizzera, vittime soprattutto le donne, ma cresce anche la percentuale di uomini. Lo sfruttamento, non più solo di carattere sessuale, riguarda anche ambiti come ristorazione ed edilizia. Niente da fare per il Servetta, ginevrini sconfitti in casa 3-1 dalla Viktoria Pilsen ed eliminati dai preliminari di Champions League. Stasera Lugano cerca il passaggio del turno nelle qualificazioni di Europa League contro il Cluj. Dunque ancora i rapporti commerciali tra Stati Uniti e resto del mondo in apertura. Scatta domani, 1° d'agosto, il termine per conoscere i dazi che verranno imposti alla Svizzera. Intanto la Casa Bianca ha annunciato ieri una serie di accordi raggiunti con alcuni paesi asiatici. Ci aggiorna Sofia Stroppini.
Tra questi paesi c'è la Corea del Sud. L'intesa prevede dazi al 15% per Seoul, prima erano fissati a 25%, e 0 per gli Stati Uniti. Il presidente sudcoreano ha accolto con favore l'intesa, che pone a suo dire il paese su un piano di parità, o migliore, rispetto ad altri. Ricordiamo che dazi del 15% sono stati imposti anche al Giappone e all'Unione Europea. La Corea del Sud apre inoltre il suo mercato a prodotti americani come le automobili. E non è finita. L'accordo comprende anche maxi investimenti sudcoreani negli Stati Uniti. Accordi commerciali sono stati stipulati anche con altri paesi come Pakistan, Thailandia e Cambogia. Il colpo più duro l'amministrazione Trump lo infligge al Brasile, con dazi del 50%. Sono esentate molte delle principali esportazioni del Brasile come aerei, petrolio e frutta. Risparmiati anche metalli, legname e oro. Economia e politica si intrecciano perché Trump aveva minacciato di adottare misure forti per far fronte alla minaccia rappresentata dalle recenti azioni dell'attuale governo brasiliano, riferendosi in particolare alla caccia alle streghe messa in atto nei confronti dell'ex presidente brasiliano Bolsonaro, suo alleato, accusato di aver tentato di sovvertire il risultato elettorale nel 2022. È stato sanzionato anche il magistrato della Corte Suprema che ha istruito il processo. Nei piani del presidente americano oggi verranno firmati nuovi ordini esecutivi che impongono dazi più elevati nei confronti dei paesi che invece non sono riusciti a raggiungere degli accordi commerciali con gli Stati Uniti. Trump preme quindi sull'acceleratore per portare a termine l'obiettivo dei 90 accordi promessi in 90 giorni, come parte della dichiarata strategia per riequilibrare il commercio mondiale. E intanto cresce l'attesa a Berna per conoscere l'esito delle trattative condotte negli ultimi mesi tra Stati Uniti e Svizzera.
Sempre in tema di dazi, siamo pronti a concludere un accordo commerciale equo ed equilibrato con gli Stati Uniti, e questa è la reazione dell'India dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato che i prodotti indiani saranno soggetti a quote doganali del 25%. Se confermato sarebbe un duro colpo per l'economia del paese. Sentiamo la nostra collaboratrice Chiara Reed.
Il 25% è arrivato come uno schiaffo a Nuova Delhi, è più che il Vietnam e l'Indonesia, al 19-20%, e attivo da subito costerà caro ai settori come gemmologia, farmaceutica, chimica, parti per automobili, tessile. E proprio mentre si sperava che un accordo commerciale comprensivo stesse per arrivare. Infatti ci si chiede se questa sia stata una manovra nelle trattative più che un punto di non ritorno. È per questo che la reazione del Ministero del Commercio è cauta e afferma di lavorare per gli interessi dell'India e dei suoi contadini. L'India è un nostro amico, aveva detto Trump, ma le loro tariffe sono tra le più alte al mondo e hanno barriere non monetarie tra le più odiose, e la bilancia commerciale pende troppo in loro favore. Oltre al 25% imporrà anche una non meglio definita punizione per il fatto che l'India è uno dei più grossi importatori di armi e petrolio dalla Russia, mentre tutti vogliono che Mosca smetta di uccidere in Ucraina, scrive Trump sui social. Questo non è un bene. Proprio oggi 6 compagnie indiane sono state penalizzate dagli USA perché importano petrolio dall'Iran con blocco dei loro interessi oltre Atlantico. Anche i commentatori indiani ammettono che nelle accuse di Trump c'è del vero. L'India tassa importazioni che minacciano i suoi settori come quello agricolo al 39%. O il 45% sugli oli vegetali, il 50% sulle mele. E sono proprio l'agricoltura e l'industria casearia il nodo della discordia. L'India si sente in dovere di proteggere i suoi agricoltori, che sono quasi la metà dei lavoratori, mentre gli Stati Uniti premono per entrare nel mercato indiano con i loro prodotti.
Niente di nuovo sui tassi di interesse negli Stati Uniti, nonostante la pressione esercitata da Trump, che continua a chiedere tagli. La Fed ha mantenuto invariata la sua politica monetaria, con il costo del denaro fermo tra il 4,25 e il 4,5%. Tra le motivazioni espresse dal presidente della Banca Centrale statunitense Jerome Powell, l'incertezza sull'andamento dell'economia e dell'inflazione americane, incertezza determinata proprio dalla politica dei dazi della Casa Bianca. Una pagina ora dedicata al Medio Oriente. Anche il Canada si allinea a Francia e Regno Unito. Il premier Mark Carney ha annunciato il riconoscimento a settembre dello Stato di Palestina. Cresce così il numero dei paesi pronti a questo passo. Intanto arriva oggi in Israele l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff nel tentativo di sbloccare la sempre più drammatica situazione a Gaza. Ci aggiorna in diretta da Gerusalemme Michele Giorgio.
Sì, buongiorno. La decisione del Canada è motivata, così come ha spiegato il primo ministro, alla crisi umanitaria a Gaza e anche alle dichiarazioni di esponenti del governo israeliano che chiedono l'annessione dei territori e del futuro Stato palestinese, quindi cercando di mettere fine alla soluzione a due Stati. Israele anche questa volta ha reagito con durezza, definendo il gesto, come ha già detto in passato, un premio ad Hamas e al terrorismo. Anche gli Stati Uniti pensano che un riconoscimento della Palestina in queste condizioni finirebbe per rafforzare indirettamente il movimento islamista, ma Washington non sta reagendo con quella forza che si aspetta il governo israeliano. Il presidente Trump infatti sembra più colpito in questi giorni dalla carestia a Gaza e oggi, dopo mesi, arriva a Tel Aviv l'inviato Steve Witkoff, che potrebbe visitare Gaza e raggiungere i centri di distribuzione degli aiuti umanitari gestiti dall'organizzazione GHF, al centro di pesanti critiche internazionali. Witkoff discuterà in Israele anche dello stallo dei negoziati per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi israeliani. Israele intanto ha fatto sapere che se Hamas non accetterà le condizioni per la tregua previste dall'ultima proposta di accordo, procederà all'annessione di porzioni di territorio di Gaza. Un annuncio che è una forma di pressione su Hamas, ma che piace ai 22 ministri e deputati della maggioranza di destra, che hanno chiesto al ministro della difesa Israel Katz di approvare un tour nel nord di Gaza, organizzato dai coloni del movimento Nakala, al fine di esaminare i siti per futuri insediamenti coloniali.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme, in Ucraina, ora, dove ci sono state ieri nuove proteste in varie città del paese. Cittadini che sono tornati a manifestare per fare pressione sul Parlamento, che proprio oggi è chiamato a rivedere la legge che indebolisce le agenzie anticorruzione del paese. Una legge contestata a Kiev e criticata anche dalle istituzioni dell'Unione Europea. Un voto, quello odierno, che però resta incerto. Da Kiev, Davide Maria De Luca.
Ieri sera migliaia di persone sono tornate in piazza in molte città dell'Ucraina sotto la pioggia che batteva in gran parte del paese. Il grido, come la settimana scorsa, era: l'Ucraina non è Russia, è Europa. La ragione di questa protesta era fare pressione su governo e Parlamento affinché mantengano quanto promesso una settimana fa, ossia ripristinare completamente l'indipendenza dell'ufficio e della procura anticorruzione, noti in Ucraina con le sigle NABU e SAPU. Indipendenza eliminata una settimana fa con un colpo di mano parlamentare ordinato dallo stesso presidente Volodymyr Zelensky, che, accusano opposizione e manifestanti, considera le due istituzioni anticorruzione come una minaccia al suo potere. Zelensky ha deciso di tornare sui suoi passi e ripristinare l'indipendenza di queste due istituzioni dopo le prime proteste di cittadini ucraini e dei leader europei la settimana scorsa, che hanno minacciato un taglio dei fondi in caso di indebolimento della lotta alla corruzione nel paese. Ora tocca ai parlamentari che oggi voteranno su una nuova legge che dovrebbe ripristinare l'indipendenza di Nabu e Sapo. Secondo la stampa ucraina, però, questa votazione rischia di mancare il quorum. Ci sarebbero infatti appena tra i 220 e 230 parlamentari disposti a votare nella giornata di oggi, un numero pericolosamente vicino ai 226 voti sotto i quali il numero legale non sarà raggiunto. L'orario della votazione non è ancora stato fissato, ma se le cose non andranno come promesso da Zelensky, i manifestanti annunciano che questa sera le strade dell'Ucraina torneranno a riempirsi ancora una volta.
E adesso parliamo di tratta di esseri umani in Svizzera. Nel 2024 sono state identificate 201 nuove vittime, come ha comunicato la piattaforma nazionale che riunisce 5 organizzazioni di consulenza e assistenza. La cifra negli ultimi anni è più o meno stabile, ma bisogna fare di più. Le organizzazioni guardano con una particolare preoccupazione anche al patto europeo sull'asilo. Sentiamo il perché con Monica Fornasia.
Iniziamo dalle cifre. 201 sono le nuove vittime di tratta identificate, un dato più o meno stabile dal 2020 in poi. La maggior parte restano donne, ma di anno in anno cresce la quota di uomini. Nel 2024 erano 53, 8 in più del 2023, 30 in più rispetto a 5 anni fa. La maggior parte poi è sì vittima di sfruttamento sessuale, in totale 114 persone nel 2024, ma aumenta ogni anno di più chi è sfruttato come forza lavoro. I settori toccati dal fenomeno sono in particolare ristorazione, lavori domestici, cure a domicilio, ma anche edilizia. Nel presentare le nuove cifre, la piattaforma contro la tratta sottolinea che queste riflettono solo una parte della realtà. Angela Oriti, direttrice di Astre, una delle 5 organizzazioni della piattaforma.
Dico spesso che nella tratta si trova quello che si cerca, quindi bisogna assolutamente dotarsi di servizi di consulenza specializzati per poter identificare le persone e poi offrir loro un accompagnamento nel rispetto delle norme nazionali e internazionali.
Ci sono cantoni che fanno molto per identificare e assistere le vittime, altri che non lo ritengono necessario. È il caso del Ticino, sottolinea Oriti.
A livello delle autorità, quel che sentiamo più frequentemente è che non ci sono casi e visto che non ci sono casi non c'è bisogno di mettere a disposizione delle risorse, soprattutto per l'identificazione, l'accoglienza e la presa in carico delle vittime.
Eppure di vittime in Ticino, l'organizzazione specializzata Antenna Mayday ne ha identificate 31 nel 2024, 12 delle quali uomini.
Abbiamo oggi l'esempio del cantone Vallese, che non aveva fino all'anno scorso un servizio e che appunto ha potuto metterlo in piedi e ha visto in pochissimo tempo i casi finalmente emergere.
C'è un altro dato che allarma la piattaforma contro la tratta: più del 10% delle vittime l'anno scorso si trovava in una procedura d'asilo.
Perché vediamo che la migrazione forzata rappresenta un terreno fertile per la tratta.
Una quota destinata ad aumentare, secondo Riti, con l'inasprimento delle regole previsto dal patto europeo sull'asilo, cui la Svizzera in parte aderisce.
In Ticino, prima di chiudere, per parlare nuovamente della società Navigazione Lugano, che ieri ha annunciato i primi 3 licenziamenti ai dipendenti, licenziamenti che rientrano nelle misure di risparmio di circa 1 milione di franchi che l'azienda deve attuare per ritrovare il pareggio di bilancio. I sindacati ieri però hanno parlato di licenziamenti abusivi e hanno indetto una conferenza stampa davanti alla sede della società, riferisce Umberto Gatti.
Erano state annunciate misure di risparmio per 1 milione di franchi e tra queste non si escludevano dei licenziamenti. Ieri la società Navigazione Lugano ha comunicato al personale 3 dei 4 licenziamenti previsti e la riduzione della percentuale di lavoro per alcuni dipendenti. I sindacati SEV, Unia e OCST denunciano quelli che per loro sono dei licenziamenti abusivi e antisindacali. Angelo Stroppini del sindacato SEV.
L'ennesima aggressione da parte di SNL che non finisce mai di sorprenderci, perché dopo averci citato in giudizio ha trovato il sistema per licenziare 3 dipendenti, di cui 2 vicini all'ala sindacale, voci critiche all'interno dell'azienda che era meglio eliminare. Dunque questo è un chiaro licenziamento antisindacale che va denunciato e cui prenderemo le debite conseguenze.
Al momento la SNL considera come suo unico partner sociale l'associazione del personale con la quale ha trattato le misure di risparmio. Sentiamo la presidente Natalia Ferrara.
sono licenziamenti che fanno male, perché dispiace sempre quando una persona perde il suo posto di lavoro, ma non sono licenziamenti abusivi. Sono tre persone a cui ieri è stato comunicato che purtroppo non potranno più continuare a lavorare per l'azienda, e io devo dire che sono tre persone a fronte di oltre 100 che stanno lavorando per la navigazione sui due laghi a Lugano e a Locarno. Quindi dispiace naturalmente, ma era una misura annunciata. Questo piano di risparmio contiene diverse decisioni che ha preso l'azienda.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.